Grazie a tutti e pluri questa sera abbiamo una serata molto interessante, parleremo della cosa ex giustizia e in questa occasione faremo una presentazione del libro della professoressa Donatella di Cesare, docente di filosofia presso la Università della Sapienza. La giustizia deve essere di questo mondo. Ora, questo tema è molto importante sotto molti profili, perché l'ebraismo è sempre stato tacciato, soprattutto per pregiudizio. E Paolino Apostolico e poi Marcionino, che è seguito di religione che professa il liberalismo formale, contrapposta a sedicente amore caritatevole per morti e la nuova alleanza. Tanto è che anche la traduzione del reato come legge viene fuori da un terribile equivoco, perché vede un omio che traduce il libro di Teverino, che traduce il concetto di Schneto, perché mi sembra la ripetizione della Torah, quindi come dire il sunto della Torah, perché il libro di Teverino è un po' la ripetizione degli altri fattori. È stato tradotto come Deuteronomio, e dove nomos dei greci significa la legge. Ora, è anche un libro di legge, ma quando noi diciamo Torah, non intendiamo solo legge e carisma, ma dovrebbe essere veramente un insegnamento che contempla, come nella regia di Dio, giustizia e amore insieme. Ora, la giustizia ha spesso in contraddizione con l'amore, perché se io amo una persona non posso essere giusto con questa persona, viceversa, se voglio giustizia devo mettere da parte l'amore. E questo diciamo, questa dimensione anche divina, statuisce dimensione, perché noi conosciamo quella che è la vita di la misura del rigore di Dio, e la vita della famiglia, la misura della misericordia, no? Tanto è che quando invochiamo il perdono di Dio, gli chiediamo di non applicare i nostri confronti il diritto, ma piuttosto la misericordia. Parola a Hamim, che non a caso viene da Echem, è utero, perché sono una mamma dal cui utero è uscita la creatura, può provare il sentimento misericordioso nei confronti di un figlio che è un rapporto che non conosce diritto, rigore e giustizia, no? Ma conosce soltanto amore. Ora, Stefano è allora in un suo bellissimo saggio, qui non mi ricordo il titolo, scusi, forse che ho detto diversi esami, scrive che il ponte, questa è una definizione bellissima di Stefano, che il ponte tra giustizia e amore è appunto l'etica, cioè l'etica è quella dimensione che ha una faccia in volta verso la giustizia e un'altra faccia verso l'amore. E tutta la tradizione ebraica, tutta l'etica ebraica, si sforza soprattutto verso questa sintesi, che non è 50% e 50%, un giudice che giudica con saggezza, come è stato Salomone, e Salomone è uno che sa, perché quando unisce l'aria è giunta dose amore e giustizia. Quindi io do la parola a Stefano, che è l'attore, che è un saggista, un pittore, un intellettuale, un saggio. Poi ascolteremo ecco, Torellini, il giurista, che è dei corsi di Giorgio, sta studiando in Milano, e il 12 giugno la professoressa dice che è autrice di questo libro che presentiamo.
Buonasera. Questo libro è molto ricco e io cercherò di schematizzare alcune cose, poi se vai da autrice mi dirà se anche se ho ben inteso. Allora, innanzitutto, all'inizio, cioè dalla prima parte, secondo la mia comprensione, riguarda una specie di coordinate di quelli che sono gli elementi caratteristici dell'ebraismo. E cerco di estrarli e poi vediamo se ho inteso, diciamo, la cosa. C'è una frase, per esempio, a pagina 13, dice: non chiusura ma apertura dell'oltre che eviti alla civiltà occidentale la deriva di un universalismo totalitario e totalizzante. Cioè questa è, secondo la mia interpretazione della cosa, mi pare che con questo di concordare con quello che ho capito del testo di Cesare, l'ebraismo è qualcosa che è un atteggiamento, diciamo una cultura, un'impostazione che si pone nella coscienza di essere parte.
Senta la pretesa, cosa è successo?
Non si sente più.
È andata malissimo. C'è una caratteristica centrale in parte dell'ebraismo è quella dell'accettazione di essere parte, tant'è vero che la Torah comincia con una storia del mondo e a un certo punto arriviamo noi. A un certo punto arriviamo noi, non siamo neanche originari, siamo originali dentro la storia del mondo, accettiamo di essere parte, ma al tempo stesso con l'impostazione di avere un rapporto con il Dio unico. Quindi una parte che si mette in relazione con il soggetto principale, col protagonista principale, quindi è un decentramento dell'ebraismo rispetto al protagonista principale, e quindi la responsabilità della parte rispetto a tutto passa attraverso la sua relazione con Dio unico. Questa è l'impostazione, mi pare, caratteristica dell'ebraismo, che a me pare si possa dire che, a differenza di altre culture che dicono noi siamo noi e voi siete l'altro, l'ebraismo tende a dire noi siamo l'altro e voi siete voi. Cioè questa azione, diciamo, di considerarsi già altri, perché l'ebraismo è, diciamo, un'impostazione polemica nei confronti, nasce come polemica nei confronti delle altre culture, si distacca dall'Egitto e dalla Mesopotamia polemicamente. Questa è una caratteristica proprio della nascita dell'ebraismo, cioè quella di dire io sono altro da quello che ufficialmente consolidato. Questa qui è la partenza, mi sembra, di però, diciamo, la situazione è complicata, è questa, che in un certo senso potremmo dire che questa impostazione è veramente un'impostazione universalistica, perché il considerarsi il soggetto principale, diciamo così, il considerare che l'altro è marginale rispetto a te, e invece di considerarsi marginali ma al tempo stesso in rapporto con l'asse del mondo che è Dio, è la posizione più universalistica possibile, perché tutti quanti sono parti. Quindi tutti quelli che hanno la pretesa di essere totalità, diciamo, sono più parziali di chi accetta fin dall'inizio da qualche parzialità, non so se questo termine può corrispondere, dico con parole mie quello che mi pare che dica anche il libro. Ecco, su questa cosa si innesta veramente, diciamo, la potenzialità universalistica dell'ebraismo, proprio nel fatto della sua particolarità, che ha una responsabilità rispetto al Dio universale. Poi c'è una questione che io ho sottolineato molto, proprio diciamo come questione dell'etica, come sorgente dell'etica, ed è lo zafor, cioè il fatto che la memoria è fondazione dell'etica. Basta citare un punto dove dice: tu tratterai lo straniero in maniera decente perché tu ricordati che sei stato straniero. E questo qui è un passo fondamentale nella formazione dell'etica, perché connette memoria ed etica. E diciamo il comandamento, chiamiamolo così, della memoria: tu devi ricordarti. Deuteronomio ha detto: quando tu sarai insediato sulla terra che ti è destinata, tu andrai dal sacerdote e comincerai a dire: mio padre era una mia errante. Cioè, tu ti ricorderai del fatto, attraverso questo tuo ricordo, dal punto di vista del tuo insediamento e della tua forza, tu saprai riconoscere la debolezza dell'altro, perché tu hai questa esperienza, hai il dovere di ricordarti di questa esperienza che è stata per te fondante. Ecco, un nesso che io avevo molto sottolineato, no, è che è presente naturalmente anche nel libro, è questa relazione tra memoria ed etica. Etica come capacità di riconoscersi nell'altro anche quando tu sei in una condizione ormai diversa. Sei insediato sulla tua terra, ma ricordati che non eri insediato sulla tua terra, che tuo padre era una ramea errante. E questo era uno, diciamo, dei punti grossi, secondo me molto caratteristici, direi, dell'esplicita formulazione dell'etica nel testo della Torah. Per quanto riguarda, diciamo, l'impostazione dell'ebraismo come accettazione di essere parte in relazione con l'asse del mondo, diciamo così, con Dio, c'è proprio un'impostazione, mi pare, diversa da quelli che vengono considerati tra i monoteismi. E cioè, mentre il cristianesimo e l'islamismo vedono come loro terra promessa il mondo, e quindi hanno un vettore espansivo, espandete, c'è uno slogan latino che dice: ubi nunc paganismus est, christianitas fiat, dove adesso il paganismo sarà cristianità. Cioè, noi siamo destinati a coprire il mondo, e così anche l'Islam, mentre il vettore ebraico, l'appello ebraico è: andate tutti voi ebrei in una piccolissima pezzo di, in un piccolissimo pezzo di terra. Cioè, i tre monoteismi, diciamo, si differenziano per un'inversione di vettore. Il vettore ebraico è concentrativo, e il vettore del cristianesimo e il vettore dell'islamismo è invece centrifugo. Questo mi sembra molto interessante come ribaltamento del vettore. E quindi due impostazioni diverse anche su quello che è l'universalismo, come dicevo prima, l'universalismo dell'accettazione di essere parte e di avere un vettore di concentrazione, rispetto invece a quello di universalismo come generalismo, come diventare generali, non generali militari, quindi diventare la generalità, oppure diventare invece la parte che indica, che testimonia, diciamo così, la prospettiva del mondo. Queste qui sono le due impostazioni, secondo me, che differenziano veramente fin dall'origine, diciamo, delle impostazioni caratteristiche nel confronto tra i monoteismi. Invece quello che è simile nei tre monoteismi è la caratteristica del fatto che tutti e tre sono religioni civili, e cioè che in proprio chiamarli religioni, l'idea di religione come staccata dal civile è un'idea moderna, mentre invece proprio nella Torah noi leggiamo che tutto quello che succede, la storia che viene raccontata, e quindi non soltanto le leggi, come diceva il rabbino, non è soltanto legge, è una storia, perché le cose si imparano attraverso gli eventi, i principi vengono fuori dall'esperienza, questo dice la Torah, praticamente, e questo poi riprende chiaramente il Talmud, perché il Talmud è tutto fatto di casi molto concreti da risolvere. Quindi non è semplicemente, diciamo, una formulazione di norme, ma è una formulazione di problemi da risolvere, molto concreti. E quindi tutta la storia racconta di come viene formata una civiltà, come viene formata una collettività, una comunità, come viene formato un popolo. In questo senso dicevo religioni civili, cioè nel senso che costruisce le norme che tengono insieme una collettività. Ma questa è una caratteristica, diciamo, propria della Torah, e poi viene trasmessa questo anche al cristianesimo e all'Islam, questo aspetto di religione civile. Solo nel moderno poi uno diventa una religione con le credenze, no, staccate poi invece da quello che è la costruzione di una società, ma invece il fulcro della Torah è come si costruisce un popolo, come si costruisce una civiltà, come si costruisce una società. E quindi è tutt'uno, diciamo, quello di cui, che sono i tuoi principi e quelli che sono le tue norme, perché questa sono la costruzione civile di un popolo. E allora c'è per esempio tutto un capitolo, o diciamo un'insistenza del libro, sul fatto che la proprietà è a scadenza, cioè la proprietà. Il concetto di proprietà nella Torah, come lo spiega il Cesare, è a scadenza, cioè a un certo punto la proprietà viene dissolta, no? Sia in particolare, diciamo, nell'anno sabbatico, nel Giubileo, no? Si rovesciano di nuovo le gerarchie, così. Cosa vuol dire però come concetto, a parte la praticabilità o meno della cosa? Però il concetto è il fatto che si contesta il privatismo, il carattere privatistico della proprietà, per dire questa cosa qui non è prerogativa esclusiva e personale, ma è un fatto sociale o addirittura un fatto divino, il fatto di avere la terra, cioè il divino, io come laico, diciamo, questo è un fatto sociale, la proprietà è un fatto sociale e quindi è escluso che venga fissato per sempre come un fatto privato di Dio. Questo mi sembra che sia il senso di fondo, diciamo, del perché la proprietà è a scadenza. E anche la terra, detta terra promessa, diciamo così, è sotto condizione. Tu abiterai la terra se ti atterrai a queste condizioni. Cioè, questo vuol dire che cosa pregare sulla terra? Sulla terra, sul possesso della terra, sull'abitare la terra, sull'insediarsi sulla terra, quello che prevale è il senso del tuo essere popolo. Quindi non è la terra che fonda il popolo, ma invece è il popolo che stabilisce questo suo patto reciproco degli esseri umani e patto con Dio, la verità, diciamo così, che dà senso al fatto che tu potrai insediarti sulla terra se sarai disposto ad accettare e ad applicare questa verità. Questo è il senso, questo è molto importante anche nel ragionamento del libro, perché poi va a finire a dire se la questione, diciamo, della costruzione stessa di Israele non rinuncia poi al concetto di popolo ebraico, cioè che c'è il rischio che poi la scelta di vedere, diciamo, la terra come elemento fondante possa essere una rinuncia a quello che è veramente fondante, e cioè l'ebraismo stesso. E questo patto, questa costruzione sociale, è la storia stessa che la Torah racconta. No, mi pare che sia più o meno quello che in cui lo dico. Sì. Sì. Somiglia un po'.
Mi ritrovo.
Ciò che abbiamo ci è stato dato. E qui ho insistito varie volte su una mia sorpresa, forse l'ho ripetuto tante volte, La mia sorpresa sull'inizio della dichiarazione di indipendenza di Israele, che quando l'ho vista tantissimi anni fa mi lasciò un po' di stupido. L'inizio della dichiarazione di indipendenza di Israele dice: il popolo ebraico è nato e sorto in terra di Israele. Cioè mi stupiva la contraddizione tra questa affermazione e quello che racconta la Torah. Cioè la Torah dice che il popolo ebraico mi ha fatto nato nella terra di Israele. Cioè questo inizio della dichiarazione di indipendenza nega il racconto della Torah. È strabiliante, cioè l'ho trovato strabiliante. E l'ho trovato come un sintomo di assimilazione. E l'assimilazione sta nel fatto di pensare, di raccontarsi il mito che troppi popoli si raccontano, e cioè di essere autoctoni sulla terra in cui hanno deciso di essere popoli, mentre invece penso che tutti i popoli sono arrivati migrando in una determinata terra e quindi hanno cominciato a considerarsi, a raccontarsi come essere lì da sempre, mentre invece dobbiamo sapere che erano lì da sempre. Questa è la questione. Questo qui è l'elemento strabiliante che il sionismo, nella sua dichiarazione di indipendenza, si assimila al mito sbagliato dei popoli, rinnegando quello che è caratteristico dell'ebraismo, che dice il popolo ebraico si forma e poi si insedia nella terra promessa. È come una negazione del concetto stesso di terra promessa, permessa, come vogliamo chiamarla, comunque di questa tendenza ad avere una terra, a andare verso una terra e a possedere e insediarsi sotto condizione, sotto la condizione che voi rimaniate quello che siete, che dovete essere, cioè ebrei, e cioè che dovete rimanere alla vita. Questo mi sembra che sia il concetto fondamentale, diciamo, ecco, questo è una cosa. E infatti diciamo di Cesare dice: il luogo del ritorno non è l'origine ma la promessa. Questo mi pare che sia una cosa chiaramente desumibile dalla Torah, proprio quest'idea, no? Non è il luogo d'origine. Allora, se la dichiarazione di indipendenza dice Israele è il luogo d'origine, è il luogo da dove sorge il popolo di Israele, dice l'opposto di quello che dice la Dicesa, con cui invece, con la quale dice, sono invece d'accordo, e ho anche l'appoggio della Torah, quindi diciamo una stanza fatta come appoggio, mi sembra convincente, mi pare che sia l'appoggio. Ecco uno dei punti che trovo più importante adesso da elaborare, dopo la tragedia del XX secolo del popolo ebraico e anche dopo la formazione dello Stato di Israele, proprio qualcosa che riguarda l'etica ebraica, è l'elaborazione che c'è nella Torah della responsabilità di chi ha il potere. Questo è importantissimo. Se noi leggiamo il Decalogo, nel Luchot, ci si rivolge essenzialmente a personaggi di potere, e cioè al maschio adulto possidente. Il Decalogo è sostanzialmente, diciamo, un criterio di comportamento che si rivolta, che è di tipo patriarcale, no? Per esempio noi prendiamo il quarto detto comandamento, cioè quello sulla Shabbat, e noi vediamo che dice che tu permetterai e anche imporrai al tuo servo, alla tua serva e ai tuoi animali il diritto e il dovere al riposo della Shabbat. Questo ci dice, diciamo. Quindi a chi si sta rivolgendo questo? Si sta rivolgendo a un uomo che è possidente, che quindi ha animali e che ha servi e serve, no? Quindi è diritto patriarcale, ma con questa grandissima importanza, cioè chi ha il potere patriarcale ha la responsabilità dell'etica, più di tutti gli altri. Questo è quello che dice la Torah, per come la riesco a intendere io. No? Quindi la responsabilità del potere è una cosa ampiamente elaborata dalla Torah. E nello stato degli ebrei la difficoltà sta nel fatto che gli ebrei hanno avuto poco potere e hanno poco allenamento nel gestire situazioni di potere. E questo credo che sia uno dei problemi etici che serpeggia in Israele. Israele è uno stato che ha potere, che ha forza, e ha forse poca elaborazione su quella che è la responsabilità di chi ha il potere. Perché troppo forte è l'elaborazione, la consapevolezza e il ricordo del non aver avuto potere e dell'essere stati perseguitati. Quindi c'è una specie, secondo me, ancora di immaturità etica che invece è presente nella Torah, è presente nei maestri, di cosa vuol dire l'etica di chi detiene pieno il potere. Questo mi sembra che sia un punto che vada aperto. Perché appunto una cosa che dice la Chiesa, la pagina 190, 96, si accusano gli ebrei di fare le vittime e poi li si accusa quando non vogliono essere vittime. Ora, questa, detta così, secondo me è una cosa troppo semplice, è una cosa che ci consola troppo, perché noi abbiamo effettivamente, diciamo, spesse volte la tentazione di valerci del nostro passato di vittime per non affrontare le nostre responsabilità di potere. Questo mi pare che sia un problema vero. Quindi è troppo suadente questa frase della Dicesa di dire: ma guarda, poveretti noi, che non andiamo bene né in un modo né nell'altro. Questo è troppo semplice, è troppo, diciamo, condiscendente nei confronti della nostra autocommiserazione rispetto al problema vero, che è quanto giochiamo con noi stessi, diciamo, il nostro passato di vittima, e quanto giochiamo questo per rendere poco evidente le nostre responsabilità. Perché questo è il mio problema. Ecco, insisto ancora soltanto un attimo sulla questione di questa importanza, diciamo, dell'etica del potere, perché quando dice, l'ho già detto prima ma lo riaggancio, quando dice: quando tu sarai sulla tua terra, tratta bene lo straniero. L'ho già detto prima, ma qui lo mettevo sotto la categoria elaborazione della responsabilità del potere. Quando tu sarai possidente, quando sarai insediato sulla tua terra, avrai la responsabilità di trattare bene chi è nella debolezza, tu da una posizione di forza. Questo sono dei grandissimi insegnamenti della Torah, se noi li lavoriamo su tutta la linea. C'è dentro un nocciolo etico fantastico e mi pare che valga la pena di lavorarlo oggi. Ecco, questo c'è il tema poi di andare oltre lo Stato. In un certo senso è già impostato in questo senso, cioè lo Stato di Israele o l'aspirazione a uno Stato è qualcosa che è riduttivo rispetto alle giuste pretese, diciamo, ambizioni di cosa vuol dire essere ebraismo, di essere una civiltà ebraica, no? Questo andare oltre. Però in un certo senso ci sono altre cose anche negative che tendono ad andare oltre. Cioè anche l'imperialismo è qualcosa che ha avuto sempre la pretesa di andare oltre. Il colonialismo, diceva il fardello dell'uomo bianco, è quello di portare la civiltà nel mondo. No? Questo andare oltre, dobbiamo specificarlo cosa vuol dire che vogliamo andare oltre, perché tutti quanti si fanno belli per andare oltre. Anche lo stalinismo andava oltre dicendo: noi portiamo, siamo, diciamo, lo Stato che porta il segno della giustizia sociale nel mondo, siamo il faro della giustizia sociale nel mondo, no? Quindi questa idea qui di avere una missione etica fondamentale se la addossano un po' tutti, e qui sta la difficoltà, cioè del distinguere se quella cosa lì è un'etica che ci piace o un'etica che non ci piace. Quindi non è l'atto stesso di andare oltre. Bisogna sempre specificare che cos'è questa oltre, perché tutti quanti vanno oltre. Questi sono i nazionalisti molto gretti, diciamo, non fanno questa operazione, perché dicono semplicemente: io sono me, ma questo è. Però questo qui è un elemento infantile, invece l'elemento maturo, diciamo, del imperialismo, del colonialismo, dello stalinismo e così via, è un'animale rotta. Questa presunzione, diciamo così, ed è il difetto dell'universalismo di cui parla di Lucevole, cioè di un universalismo totalizzante e totalitario, che di cui l'ebraismo ha, diciamo, un antidoto importante, che è quello che dicevo all'inizio, cioè l'accettazione di essere parte, il cogliere il fatto che ciò che redime è la parte e non è il tutto. Questo anche, diciamo, in tutte le cose. È sempre la critica parziale quella che manda a bambino i sistemi quando si ammalano, è sempre la critica su un punto, no? Che manda a bambino anche nella storia della scienza, che manda a bambino delle, che manda, che mette in crisi delle teorie, che poi c'è proprio questa inclinatura è quella che pone poi le basi per un avanzamento, no? E questo è il lavoro di Cuneo, che l'ebraismo effettivamente può svolgere al volo. Sull'antisemitismo, questo libro dice una cosa molto interessante, che io in tutte le mie preoccupazioni sull'antisemitismo non avevo tenuto conto, e invece poi in avanti avevo raccolto, e cioè l'accusa agli ebrei di mentire. Questo è importantissimo secondo me, questa categoria. Se ne possono fare, ho cominciato subito, diciamo, a ribollire, diciamo, che cosa porta questa considerazione dell'accusa di mentire. Perché la menzogna, mi sono detto, è prerogativa di due condizioni in un certo senso opposte: mente il debole e mente il potere. Queste qui sono le due figure, il mente e il debole, il servo, lo schiavo, mente per difendersi, il potere, mente per dominare. Quindi ci sono queste due polarità della menzogna, cioè gli ebrei può darsi che abbiano mentito dalla posizione di debolezza. Però l'antisemitismo è stata una fantasmagoria per cui il mentire, cioè così come si dice, le donne mentono. Perché mentono? Mentono quando hanno posizione di debolezza. No, socialmente vediamo, se la donna come categoria, diciamo, come genere, ha una posizione di debolezza, è più facile che menta che non uno che invece è in posizione di forza come genere o socialmente. No, è abbastanza comprensibile questa cosa. Ecco, l'antisemitismo ha elaborato quello che attribuiva come menzogna ebraica, il marranesimo, tutte queste cose, che gli ebrei erano in doppia mentire per salvarsi, non è vero. Però l'antisemitismo è qualcosa di molto intelligente dal punto di vista simbolico, dell'elaborazione simbolica. Quindi questi mentono dal lato del potere, cioè la menzogna di questi due corni è la menzogna di chi è debole, ma è anche la menzogna di chi ha potere. Così come l'antisemitismo ha elaborato un'altra condizione ebraica rovesciando il termine, la diaspora. La diaspora era la nostra condizione, è la nostra condizione, e l'antisemitismo l'ha elaborato come un impero occulto. Cioè, così come la menzogna è un segno di debolezza, la diaspora è un segno della nostra sconfitta, l'antisemitismo l'ha elaborato sul piano del potere degli ebrei, mentono per potere, sono falsamente dispersi, in realtà sono tutti collegati, e quindi sono un impero occulto. Questa è la lavorazione antisemita di queste due accuse, no? Rivolte agli ebrei. E per quanto riguarda il negazionismo, io obietterei, diciamo, all'accanimento della di Cesare, che mi sembra che voglia convincere i negazionisti che hanno torto, e dice io mi chiedo. Ma il problema non è quello, perché anche Gianni Bandichetti diceva, se uno è convinto che, per la casa di Damachetti, se uno è convinto che la luna sia fatta di formaggio, io non mi ci metto neanche a convincere che non funzionano così le cose. La cosa importante è invece come il negazionismo influisce sull'opinione media. Quindi vale la pena veramente di polemizzare con i negazionisti, ma non parlando dei negazionisti che proprio non vale la pena assolutamente, ma per impedire che questi qui introducono dei dubbi sulla realtà e sulla verità nei confronti di una vastissima massa di persone. Questa è una piccola obiezione che faccio, mi sembrava che ci fosse, diciamo, un pochino il voler colpire nel... capisco che mi sto sdraiando. Allora passo ad alcune obiezioni. Ecco, prendo lo spunto da pagina 192, dove, se ben ricordo, si parla di uomo e donna, e si dice, e si può anche sostenere, dice la vicenda, che non nella sovrapposizione, ma nella differenza si manifesta l'uguaglianza. Sovrapposizione vuol dire, sto bene, quello di dire l'uguaglianza uomo e donna dal lato della loro uguaglianza, della sovrapposizione delle funzioni, che le donne può fare quello che può fare l'uomo e viceversa, no? E invece sul piano della differenza che si manifesta l'uguaglianza. Ecco, io obiettavo un po' questo metodo, perché in realtà c'è da mettere insieme le due cose. Cioè, non è vero che se una cosa non è sufficiente io la scarto e poi passo all'altro. Se nella questione del genere, per esempio, si tratta di mettere insieme quanto ci vuole di uguaglianza e di sovrapposizione di funzioni e quanto ci vuole di differenza, non possiamo passare semplicemente da una cosa all'altra. Si tratta di combinare le due cose. E questo era proprio, diciamo, un pezzo della Torah di cui parlavamo prima di cominciare, no? Cioè, quando c'è la contesa. Posso prolungare un attimo? Che devo permettere quasi un pochino, dai,
5 minuti,
6
poi è
quando devo fare questa obiezione. Cioè, quando c'è il conflitto tra Benazai e Rabbi Akiva su qual è il versetto più importante, diciamo, della Torah, Rabbi Akiva dice amerai per il prossimo tuo quello che hai per te, e l'altro che dice invece no, dove si dice tutti siamo figli di Adamo, no? Sono due cose che uno parte dal prossimo, da chi ti è vicino, per estendersi non si sa quanto. L'altro parte dal generale per avvicinarsi non si sa quanto. Ecco, questi due criteri sono criteri diametralmente separati che noi dobbiamo combinare insieme. Se quando facciamo un discorso universalista in senso buono, dobbiamo sia partire dall'esperienza di buon rapporto con chi ci è prossimo, ma al tempo stesso dobbiamo tenere presente che tutti sono esseri umani, credo, no? E dobbiamo combinare queste due cose. Ma in generale questo è ovviamente così. L'obiezione che farei sono tre, un po' di sfondo proprio del ragionamento. Una, che mi pare ci sia troppa insistenza sulla coerenza. Cioè, l'ebraismo fa questo, quindi fa quello, quindi fa quello, tutto è coerente, mentre io mi sono abituato, non so se fraintendendo o ha ragione, a considerare sia quello che vedo nella Torah, sia quello che vedo nel Talmud, come un sistema di campi di tensione. Cioè, come quello che dicevo tra Benazai e Rabbi Akiva, ci sono due cose che in realtà non stanno insieme e ci pongono il problema di oscillare tra l'una e l'altra e trovare qual è di volta in volta la soluzione di questa combinazione difficile. Campi di tensione piuttosto che campi di coerenza. Questo mi sembra un carattere molto proprio del Talmud e anche della Torah. Perché a un certo punto, per esempio, si dice che bello che si dice non uccidere. Poco più in là si dice uccidi. Come sistemiamo queste due cose? Non possiamo vantarci di dire non uccidere senza tener conto che dobbiamo combinare con l'altro che si dice uccidi. Uccidi quello che per esempio lavora in sai, no? Succede quando c'è la storia della mamma. Ecco, quindi campi di tensione. E poi la questione che mi pare che lo sfondo di questo libro sia troppo, come si dice, apologetico. Mentre invece trovo che l'insegnamento talmudico e l'insegnamento toranico sia continuamente critico nei confronti degli ebrei. E cioè, veramente la misura è quella, diciamo, quanto ci allontaniamo. Cioè, un testo sull'ebraismo secondo me dovrebbe dire questo è quello che sarebbe l'intenzione e questo è quello che facciamo. Questa è una cosa che continuamente è della Torah. Cioè, se uno non sapesse, lo dico varie volte, se uno non sapesse che la Torah è stata scritta da ebrei, sembra che è un testo antisemita, perché parla continuamente malissimo degli ebrei. E questa è la misura vera, cioè, quindi i testi che sono sull'ebraismo che sono apologetici, secondo me, tradiscono quello che è l'atteggiamento critico che è proprio sia del Talmud sia della Torah. E trovo appunto che molte cose assai intelligenti, molto interessanti e anche molto sapienti che dice questo libro, mi lascia però un senso un pochino troppo di apologia e troppo poco invece di popolo da natura servizio, quindi gli viene sempre il 4 e prendono scappellotti continuamente, perché ne abbiamo tante da rimediare, francamente. Grazie.
Buonasera, voglio trattare di un argomento che fortunatamente non c'è bisogno, mi serve per i libri, mi servono le mani per i libri, spero che sentiate, immagino di sì. Un argomento, sentite in fondo? Sì, benissimo. No, dicevano appunto a mio papà a suo tempo che non aveva bisogno del telefono perché aveva una voce molto grossa e si vede che l'ho ereditata. Quindi faccia meno del microfono. Un punto che non ha toccato Stefano, per fortuna, così mi lascia spazio anche a me, è il capitolo terzo, e più precisamente a pagina 49, quando Donatella parla del rapporto tra amore e giustizia. E vi leggo alcune righe: diffusa l'idea che l'ebraismo si fondi sulla giustizia piuttosto che sulla misericordia e sul perdono. E poi si pone la domanda: è forse un esito discutibile di una teologia della sostituzione che assegna l'amore al superamento cristiano della legge e attribuisce a Israele la vendetta? Ora, il superamento cristiano della legge è effettivamente un grosso problema. È un problema che il cristianesimo eredita forse anche da una concezione del diritto romano. È chiaro che anche nel diritto romano c'era questa tesi che summum ius, summa iniura, la legge, se applicata alla lettera e solamente la legge, può creare delle discrepanze e forse anche delle ingiustizie. Ora, come descrive l'autrice del libro il rapporto che c'è tra mishpat, diritto, e tzedakah, giustizia equilibratrice, lo trovo molto molto interessante, perché innanzitutto ci aiuta a capire la dinamica del problema, che è un problema soprattutto di temporalità della legge, come collocare il giudizio in un tempo stabilito. La differenza che c'è tra Mishpat e Tzedakah, noi la troviamo spesso in molti versetti della Torah, quando la Torah dice di non favorire il povero. Cosa significa non favorire il povero? Non favorire il povero nel giudizio. Quando il povero si presenta in giudizio, non bisogna assolutamente prendere in considerazione che lui è un povero. Alla fine del giudizio entrerà in gioco la tzedakah, che spiega benissimo l'autrice che non è carità, ma è un dovere. Fa parte anche quella dell'alaha. La tzedakah è un dovere che tutti gli ebrei hanno di dare a chi ne ha bisogno, e anche il bisognoso a sua volta ha questo dovere. Ora, anche nella Torah noi troviamo che in realtà il mishpat è problematico. Se noi andiamo a vedere nel libro di Devarim, quando viene descritto cos'è il mishpat, quando Mosè parla ai figli di Israele all'inizio del libro di Devarim, dice lo takiru fanim ba mishpat, non riconoscete i volti nel giudizio. Ora, noi sappiamo che se vogliamo parlare di misericordia, di amore, anche di tzedakah, siamo anche abituati, anche recentemente, a sentire che bisogna rivolgersi al volto del prossimo. Ed è curioso che la Torah stabilisca proprio quando dice che il giudizio è, diciamo, che la giustizia è cieca e che non bisogna guardare in faccia a nessuno, usa l'espressione del volto. Lota kiru fanim bamishpat, e poi prosegue, kakaton kagadol tishmaun, ascolta il piccolo come il grande, e qui viene la parte principale, fondamentale, forse più problematica di tutte. Chi ha mishpat, l'Elohim fu. Perché il diritto appartiene a Dio. Ecco il nocciolo del problema. Questo è il problema fondamentale sul quale si è cimentato, possiamo dire, il cristianesimo, ma anche l'ebraismo. Anche l'ebraismo si è cimentato in questo. E cerchiamo di capire, se il diritto appartiene a Dio, come facciamo noi uomini qui sulla terra ad amministrare il diritto? Lasciamo perdere Mishpat da qua, quello che è a Mishpat l'Elohim appartiene a un essere perfetto, infallibile. Come possiamo noi arrogarci il diritto, noi esseri umani, di amministrare la giustizia? E qui noi, questo mi ha fatto molto pensare. Tutti conoscete la parasha di Itro, la parasha della promulgazione del Decalogo. È già curioso che la parasha di Itro, che la parasha della promulgazione del Decalogo, sia intitolata a un non ebreo. Ma è interessante anche vedere che prima della promulgazione del Decalogo vi è tutto questo colloquio tra Itro, il suocero di Mosè, con Mosè. E cos'è questo colloquio? Itro dice a Mosè: Loto mashataose, e assomiglia molto Loto ve yot adam levado. Cosa faceva Mosè? Mosè giudicava tutto il popolo da solo, questa enormità di persone. Mosè tutto il giorno stava seduto a giudicare dalla mattina alla sera e tutto il popolo si doveva presentare davanti a lui. E Itro dice: così non va bene, devi fare dei tribunali. Ora, dal punto di vista testuale, è curioso vedere che il costituirsi dei tribunali avviene prima della promulgazione della legge. Ora, vi è una famosa machloket nel Talmud se questo avvenimento di Itro, questo incontro tra Itro e Mosè, avviene prima del Matan Torah oppure dopo. Sapete che c'è questa famosa regola nella Torah, El Mugdam Meuchar Torah, non c'è un prima e un poi nella Torah, così come vengono descritti gli avvenimenti. Il Ramban, il Nachmanide, non è tanto d'accordo, dice: se non c'è un motivo speciale non vedo perché la Torah debba stravolgere l'ordine cronologico degli avvenimenti. Vi è comunque una machloket, vi è veramente una grossa machloket già nel Talmud. De Chachamim, Rabbi Yoshua, mi sembra che dice che no, è in ordine cronologico, e c'è chi dice no, portando anche delle prove testuali dal libro di Bamidbar, della parasha che abbiamo letto due settimane fa, che questo incontro in effetti è avvenuto l'anno successivo al Matan Torah. A noi non ci interessa tanto capire chi ha ragione tra questa machloket, perché resta il fatto che nel testo della Torah, così come ce l'abbiamo noi oggi, la costituzione dei tribunali avviene prima della promulgazione della legge. E non è una costituzione qualunque. Ci sono dei requisiti, la Torah insiste tantissimo sui requisiti dei giudici. Vi sono quattro requisiti nella parasha di Itro e altri tre requisiti che Mosè aggiunge quando ne parla nella parasha di Devarim. Nella parasha di Itro si parla di uomini di valore, tementi di Dio, uomini di verità, e poi vedremo cosa può significare la verità umana, e nemici del lucro, sone bazza, che odiano il lucro, che odiano i doni di corruzione. Nella parasha di Devarim Mosè aggiunge altri tre elementi che devono essere chachamim, nevonim, viduim, devono essere saggi, intelligenti e anche persone conosciute. Ora, non si capisce perché la Torah debba insistere così tanto sulle qualifiche, su come deve essere il giudice. A proposito di quanto c'è scritto nel libro anche sul possesso della terra, vi è un rashi interessantissimo nella parasha di Shoftim, quando si parla dell'istituzione dei giudici, e leggiamo questo rashi perché è veramente notevole, perché collega anche il fatto con la terra. Nella parasha di Shoftim noi leggiamo: Tzede tzede tirdof leman tichie ve yarashta et haaretz asher adonai Elohecha noten lach. la giustizia inseguirai affinché tu vivrai e avrai possesso, erediterai, ma questo è tutto un altro discorso, la terra che il tuo Dio ti dà. Ora, cosa dice Rashi? Le manti chie ve yarashta, che dai uminui ad anima ksherim le achayot di Israele lo shivam alad batam. Il semplice fatto che si nominino dei giudici degni è il requisito fondamentale affinché il popolo di Israele abbia il possesso della terra. È ovvio che il popolo non è stata donata la terra di Israele al popolo una donazione gratis, vi sono delle condizioni. Un'altra condizione fondamentale, la Torah non ne parla tanto, ma un'altra condizione fondamentale di cui la Torah parla è del perché i popoli precedenti, anche loro non autoctoni, ma perché i popoli precedenti sono stati cacciati davanti al popolo di Israele. Va bene, ne parlano nella Parashah di Shoftim. Si parla appunto di tutte le pratiche idolatriche, ma concentrate sull'elemento della magia, e c'è scritto chiaramente, dice, tutte queste pratiche della magia sono pratiche abominevoli ed è una cosa abbastanza rara. La Torah dice, per questo motivo Dio caccia i popoli di fronte al popolo di Israele. Sottinteso, se voi agirete in questa maniera anche voi sarete cacciati. Tornando alla nozione dei giudici, è interessante vedere che una frase che dice Itro a Mosè nel capitolo 18 verso 22 della Parashah di Itro, gli dice una frase molto curiosa, gli dice: se tu farai così e quindi non sarai giudice unico ma costituirai dei tribunali degni, dirà se farai questa cosa ovviamente riceverai il beneplacito di Dio, allora tu potrai stare in piedi e amministrare questo popolo. E poi c'è una frase molto curiosa tradotta, sbagliata in tutti i libri di testo che abbia visto, e quindi è veramente interessante vedere quanto sia importante veramente studiare la Torah nella lingua originale. Cos'è questa frase? Vegam kolamase al mekomo yavo beshalom. Allora, ho visto di tutto nelle traduzioni, traduciamo prima letteralmente: e anche tutto questo popolo al suo posto arriverà in pace, o andrà in pace al suo posto. Ma la traduzione cosa vuol dire? La traduzione dice un'altra cosa, il senso della frase sarebbe dire: se tu chiaramente concedi del tuo potere ad altri giudici, tutto andrà per il meglio. Ma perché andrà per il meglio? Perché non sarai oberato di lavoro, ci saranno i giudici. E cosa dice? Ho visto traduzioni che dicono più speditamente andranno avanti le cause, ma in realtà il testo dice al mekomo yavo beshalom. E quindi ricorda la parola shalom: se tu istituirai dei tribunali degni che amministreranno il giudizio e la legge in modo degno, allora arriveranno alla pace. E perché è importante questa parola pace? Perché noi vediamo nel Talmud, e poi analizzeremo anche dove compare questa frase, noi troviamo un famoso detto di Rabbi Yoshua ben Korcha. E Rabbi Yoshua ben Korcha dice: Efo sheyesh mishpat en shalom. Dove c'è il diritto non ci può essere la pace. Ora vedete che questa non era solo una prerogativa, non era un modo di pensare solamente del diritto romano e anche poi del cristianesimo. Il problema è molto sentito, il Talmud ne discute, e il modo più, non dico banale, ma il modo più ovvio per superare questo problema è appunto di capire che il Mishpat non è mai da solo. Il Mishpat è sempre affiancato dalla Tzedakah, è come dire vi sono due forme di diritto. Io non saprei distinguere, francamente, non saprei dire qual è il diritto e qual è l'etica, perché sono ambedue leggi della Torah, sia il Mishpat che la Tzedakah. Il problema è un altro, il problema appunto è come collocare, come ho detto prima, nel tempo l'amministrazione del Mishpat e l'amministrazione della Tzedakah. La Tzedakah è una forma di legge che viene a riequilibrare le possibili storture della legge. È un grosso problema, e però è un superamento diverso. La cosa più semplice a questo mondo è dire: superiamo la legge con l'amore, come appunto viene fatto nel cristianesimo. Il superamento della legge, vi potrà sembrare paradossale, è previsto anche dal Talmud. Allora, analizziamo le diverse temporalità dell'amministrazione della legge. Abbiamo il Mishpat come punto centrale, la Tzedakah che può venire a correggere le cose sbagliate della legge, ma abbiamo un'interessantissima discussione nel Talmud che riguarda il fatto cosa si fa se non si vuole neanche far intervenire la Tzedakah. Vediamo se è possibile, in certi ambiti, non in tutti gli ambiti, se possiamo evitare il Mishpat. Ma come? Come possiamo superare il Mishpat? Ci sono ben quattro idee di Chachamim, quattro Chachamim diversi nel Trattato di Sanhedrin, che parlano del concetto di Bitsua. Bitsua è il termine usato nel Talmud, che si intende in ebraico moderno Peshara, che starebbe a dire il compromesso. Si può fare un compromesso prima del giudizio? La domanda non è banale, perché non stiamo parlando di amministrazione della giustizia umana. Siamo partiti dal concetto che a Mishpat l'Elohim u. La legge appartiene a Dio. Chi ci autorizza a fare un compromesso? Vediamo quali sono le diverse idee rapidamente e vedremo che c'è una possibilità, e senz'altro ci fa vedere che il problema della durezza della legge è affrontato dal Talmud non solamente attraverso la Tzedakah, ma anche attraverso questo principio della Perashah, della Pshara o Bitsua. Tanu Rabbanan si ricorda di una, hanno riportato i nostri maestri in una Braita, quindi non propriamente nella Mishnah ma nella Tosetta, e iniziano tranquillamente a dire: così come il giudizio va affrontato da tre giudici, anche il compromesso deve essere portato davanti a tre giudici. Guardate bene, questo è importantissimo, perché anche se arriviamo a un superamento della legge, tra virgolette, superamento, è sempre attraverso un Beit Din riconosciuto. Non ci può essere un superamento della legge arbitrario o fatto da chi che sia. Però ci sono delle condizioni. E qui vedete quanto è interessante. La Braita dice Nigmar Adin Iatara Shalizoa. Una volta finito il giudizio non si può più passare a una soluzione di compromesso. Non si può più. Perché? Lo vedremo in seguito. Vi è un altro Chacham, Rabbi Eliezer Benosher Rabbi Yossi Aguili, dice Asur Lizoa. Ecco l'altra opinione. Assolutamente è vietato arrivare a un compromesso, e chiaramente lui cita che a Mishpat l'Elohim l'amministrazione delle leggi è come, noi stiamo parlando di un sistema, non di un sistema di una società basata, una società che si è costituita e si vuole dare le sue leggi. Come dice l'autrice, stiamo parlando di una società che si basa su delle leggi eteronome, che sono leggi dell'altro, leggi date da Dio. E se a Mishpat Elohim Ud è un grosso problema con la concezione del compromesso. Arriviamo a questo Chacham che si chiama Rabbi Yoshua Ben Korcha, che dice un'altra cosa: non solo non è vietato, ma dice addirittura mitzvah l'izzoa, è una mitzvah, è una cosa positiva arrivare a un compromesso. E poi cosa dice? Perché è detto Emet un Mishpat Shalom Shiftu Besharechem. Cita il profeta Zecharia che dice: la verità è un diritto di pace, giudicate nelle vostre città, nei vostri tribunali. E poi dice: dove c'è la legge, il diritto, il mishpat semplice, non ci può essere la pace. Dove c'è la pace non ci può essere è il diritto, non ci può essere il diritto. E poi si fa la domanda: qual è il diritto che contiene in sé la pace? Zebizua, questo è il compromesso. Un quarto Chacham, e questa è forse la posizione più interessante di tutti, che si chiama Rabbi Shimon ben Menasya, dice: sì, si può fare il compromesso, ma non si può aspettare fino alla fine del giudizio. Dal momento che il giudice capisce da quale parte sta la ragione, non si può più fare il compromesso. Rabbi Yoshua ben Korcha, che poi l'opinione accettata, dice: bisogna aspettare che sia finito il giudizio. Se finisce il giudizio già non si può più fare il compromesso. Abbiamo Chacham che pone la tempistica ancora prima, e dice no anche prima della fine del giudizio. Il giudice, dal momento che ha capito chi ha ragione, non può più proporre il compromesso. E ora capite anche perché, da quello che abbiamo detto fino adesso. L'investimento di questo potere, tra virgolette, che è stato dato ai giudici, è di fare il meglio secondo le loro capacità intellettuali. Perché a Mishpat, l'Elohim, non si può, il diritto appartiene a Dio, ma d'altra parte non si può richiedere all'uomo di essere Dio. Quindi la verità dell'uomo non sarà mai la verità di Dio, ed è umano sbagliare. Ma se vogliamo parlare di etica, possiamo forse parlare dell'etica del giudice, nel senso che lui in buona fede deve sforzarsi di applicare le regole secondo le sue capacità intellettuali, ma al momento che capisce da che parte sta la ragione, ecco che non può più concedere nulla al compromesso. Perché deve assolutamente, perché non stiamo parlando di leggi umane, stiamo parlando di Amishpat Elohim. E quindi e qui noi capiamo perché la Torah insiste così tanto sulle qualità dei giudici, e perché nella Parashà di Tro, prima della promulgazione della legge, noi vediamo quanto la Torah insiste A sulla costituzione dei tribunali e B sulle qualità dei giudici. Un attimo di pausa. Ora torniamo alla frase che abbiamo detto che è stata tradotta malissimo. Degam kolamase al mekomoya bove shalom. Non si può tradurre semplicemente più speditamente, ma dobbiamo cercare di ricordarci quali erano le qualità, secondo il Talmud, sia di Mosè che di Aaron. Mosè, che era oltre ad essere un grande profeta, era una persona super dotata dal punto di vista intellettuale, capiva benissimo subito da quale parte stava la ragione. I Kova Dinetar, per Mosè la legge doveva sempre seguire quello che dice ovviamente la Torah, la legge, ma soprattutto lui era in grado di capirla immediatamente. E quindi questo al Mekomoya Vobe Shalom significa che Mosè, che era un super uomo dal punto di vista intellettuale, che capiva subito chi aveva ragione, forse non era adatto a applicare la legge nell'ambito umano. E quindi il fatto che si concedesse questa possibilità ad altre persone, che forse sbagliavano, anzi probabilmente sbagliavano, portava la pace. Può sembrare paradossale, ma ci viene a spiegare che, di nuovo, che la verità umana non può essere paragonata alla verità divina. Emet me'aretz tizmach, come dice la verità sorgerà dalla terra, del famoso Midrash che tutti conoscete, degli angeli che dicono a Dio di non creare l'uomo perché dice l'uomo è pieno di menzogna. Alla fine Dio prende la verità e la getta sulla terra e dice Emet me'aretz tizmach, la verità nascerà dalla terra. Quindi qual è il compito dei giudici? Devono fare il meglio che possono fare. La loro etica deve essere di non accettare doni, di non mentire, di fare il meglio secondo le loro capacità intellettuali e di agire secondo la loro verità. Questo per quanto riguarda la Pshara. Non vorrei dare un'impressione sbagliata, ma la Pshara non si può sempre fare. Vi sono alcuni casi, alcuni rami della legge, e qui veniamo forse al punto più interessante e vedremo anche cosa dice Maimonide. Vi sono dei casi in cui la Pshara non è applicabile in nessuna maniera, e questo ogni volta che la cosa riguarda il corpo umano.
Cos'è la
Pshara? Pshara, abbiamo parlato fino adesso, il compromesso.
Ah, ecco.
Il compromesso. Niente di grave. Il Maimonide nel suo Mishneh Torah, quando parla dei danni e del risarcimento dei danni, sembra che anche tu ne parli nel libro, dice una cosa molto interessante. Dice e no domè mazik havero begufo le mazik mamonò. Non si può paragonare uno che fa un danno a una persona nel suo corpo a una persona che fa un danno nella proprietà, nei beni materiali. La Torah prevede quali sono i diversi tipi di risarcimento se uno ferisce un'altra persona, e il Maimonide ne parla. Però finendo quello che dice Maimonide, dice Shamazik Mamon Havero che Vanshe Shilem Mashu Chayav Shalem il caperlo. Se uno fa un danno materiale, dal momento che ha risarcito, la storia è chiusa, possiamo dire nitkaper, il suo peccato è stato assolto. Aval, Chabal da Chavero, Afapice Natano Chamishad Varim, è nitkaper, Verfilu Krib, ok. Però se ha fatto un danno fisico a un'altra persona, il suo peccato non viene assolto, e qua è molto bella il linguaggio del Maimon, dice anche se fa tutti i sacrifici possibili delle migliori specie, il suo peccato non viene perdonato, fino a che non lo risarcisce, e poi, seconda parte, ottiene il suo perdono. E qui ci avviciniamo al discorso del perdono. Quando si può perdonare e a quali condizioni. Il Maimonide, tra l'altro, è chiarissimo. Chi è stato ferito gli è vietato essere crudele. Cosa significa? È stato ferito, ma gli è vietato essere crudele. Cosa vuol dire il Maimonide? Che se è stato risarcito, non faccia il crudele, lo deve perdonare. Ma c'è una condizione primaria, prima deve essere risarcito, non può perdonarlo se non è risarcito. E allora cos'è? Sono una questione di soldi? Vogliamo alimentare altre idee per gli antisemiti? Maimonide lo spiega bene, perché porta un caso paradossale. Subito dopo dice, vi è un'altra differenza fra i danni materiali e i danni alle persone. E qua cita un caso che fa sorridere. Dice, se uno dice a un suo compagno, toglimi un occhio, accecami un occhio, oppure tagliami una mano e io ti assolvo da ogni responsabilità. Curioso questo caso. Arete chayav v'chamishat varim. Maimon dice no, deve dargli tutti i cinque tipi di risarcimento, non vi è possibilità di derogare a questa legge del risarcimento. Adesso vediamo perché, non è solo una questione di soldi. Però se gli dice che rai che futisce, avere cadia, minaccia tappatura, rese fatture, però se gli dice rompimi la brocca, strappami il vestito, distruggimi la casa e tu non sei responsabile, va tutto bene, questo può essere accettato. Non può essere accettata questa idea per quanto riguarda il corpo. E questo perché? E qua ritorniamo veramente a quanto ha citato Stefano, la disputa che c'è fra Rabbi Akiva e Ben Asai. Non hai finito però il verso, tu dici che Rabbi Akiva dice qual è il principio più importante nella Torah, Be'avta l'erea ha'kamocha, amerai per il prossimo tuo come te stesso, e Benasai dice ze sefer toredot adam, e leggiamo un attimo velocemente cosa dice la frase, perché è fondamentale per capirlo. La frase secondo me va letta, ma non solo secondo me, va letta completamente. Ze sefer toredot adam, questo è il libro delle generazioni dell'uomo, beyom bero Elohim Adam, il giorno che Dio ha creato l'uomo. Quindi siamo tutti discendenti di Adamo, fin qui va benissimo, è un principio molto importante. Ma il principio fondamentale è Bidmut Elohim Asauto, l'ha fatto a immagine di Dio, l'uomo è stata fatta a immagine di Dio, e questa è la discriminante. Non voglio fare un discorso sulla differenza dei concetti tra Rabbi Akiva e Ben Asai, ma un discorso, questo fatto che l'uomo è stato creato a immagine divina è quella, è la base per cui Maimonide dice tu non puoi derogare, non puoi dire a una persona fammi questo, fammi quest'altro e sei libero, perché la dignità e il rispetto della persona umana dipendono dal fatto che la persona umana è stata creata a immagine divina. Quindi vedete bene che il superamento della legge non può avvenire attraverso il porgere l'altra guancia, perché se tu porgi l'altra guancia stai denigrando la tua persona e stai denigrando l'immagine divina. Il Maimonide dice non puoi derogare al risarcimento, perché se tu vuoi ottenere il perdono alla persona, prima di tutto dobbiamo ristabilire, tra virgolette, la giustizia. Dopo aver ristabilito la giustizia, allora tu non essere crudele e accetta e concedi il perdono al tuo compagno che ti ha ferito. E qua noi possiamo vedere veramente l'abisso che c'è tra la concezione ebraica, così come la esprime il Maimonide, e un modo di pensare cristiano, anche recente. In un suo libro molto interessante del Cardinale Martini sul discorso della montagna, riporta una frase di Giovanni Paolo II che dice: non c'è giustizia senza perdono. Vedete, esattamente, siamo agli antipodi, esattamente l'incontrario di quanto ci ha spiegato fino adesso il Maimonide. Non ci può essere perdono senza giustizia, e non l'inverso. Saltare il passaggio del fare la giustizia annulla ogni possibilità di un vero perdono. Dire che non c'è giustizia senza perdono equivale a annullare la giustizia, così come porgere l'altra guancia e annullare l'immagine di Dio che c'è in ogni uomo, anche chiedere il perdono senza prima ottenere giustizia è una negazione di quello, del sistema che la Torah ci vuole trasmettere. Al momento io mi fermerei qui, poi se ci sono domande.
Ma io sarò brevissima, perché avendo scritto il libro poi non ho tanto da dire, magari invece ci sono delle domande, però vorrei ringraziare anzitutto, appunto, comincio dalla fine di Marco, perché veramente è stata importantissima questa lezione che ci hai fatto, e mi dai anche lo spunto per dire che uno dei motivi, tra i tanti, che mi hanno spinto a scrivere questo libro è proprio la questione del perdono. Perché come voi sapete, la questione del perdono è una questione, ai noi, molto attuale. È una questione molto attuale, come sapete, perché quando si parla di Shoah, e vi sarà capitato in diversi contesti, nelle scuole, un po' ovunque, la prima domanda che arriva è la domanda sul perdono. E siccome è un argomento che è stato trattato nella filosofia più recente, e ci sono stati appunto filosofi importanti che sono intervenuti, voglio citare soltanto brevemente almeno tre nomi, che sono Yankelevich o Yankelevich, a seconda di come lo si pronuncia, il quale ha scritto un libretto che mi pare che sia edito da Giuntina, è un libretto molto duro, dove lui dice: il perdono è morto nei campi, no? Quindi denuncia questo modo, diciamo, di manipolare l'argomento del perdono. Un altro testo che so che è molto caro a Rav della Rocca, che sono le lezioni talmudiche di Levinas, in particolare la prima lezione talmudica, dove appunto Levinas pone la questione del perdono proprio in relazione alla Shoah. E infine un terzo libretto che anche varrebbe veramente la pena di leggere, e che è quello di Jacques Derrida, che è intitolato appunto Perdonare, mi pare proprio. Proprio di recente, cioè in questi ultimi giorni, mi è capitato, la cito qui nel libro, mi è capitato di vedere il libro addirittura di una teologa cattolica che vive in Germania, che è considerata una, diciamo, un nome come dire prominente, che è la Gerl Falkowitz, la quale proprio di recente, addirittura pubblicato, di recente vuol dire 2013, un libro in cui parla, cito, del mito ebraico, cioè del modo in cui appunto gli ebrei tratterebbero l'argomento del perdono. Dunque questo per me è stato sicuramente uno dei motivi che mi hanno spinto a scrivere il libro. Però a proposito di quello che diceva prima, appunto, delle obiezioni, chiamiamole, no? Appunto, che sono, se non mi sbaglio, due obiezioni poi di tipo contenutistico, invece due o tre, mi sembra, obiezioni proprio sul modo di concepire il libro. Volevo dire semplicemente questo. Allora, questo libro è un libro che io direi è un libro quasi di occasione, nel senso che sono degli scritti che io avevo e che ho raccolto, e devo dire che è possibile che trapelli un tono apologetico, ma è semplicemente perché sono degli interventi che io ho fatto nella stampa, spesso nella stampa ebraica, negli organi, quando appunto intervenivo negli organi della stampa ebraica, ma non solo. Un problema che io mi sono posta quando intervenivo, e quindi non so se poi rispondo per questo alla tua domanda, è che a mio avviso una dei grandi problemi del mondo ebraico oggi, soprattutto in Italia, almeno rispetto ad altre situazioni europee che io conosco, è proprio quello di non solo comunicare, ma di narrare, cioè di far valere il proprio racconto. E secondo me uno dei temi che mi ha fatto riflettere è proprio il tema di Israele. In fondo, se ci pensate, gli ebrei sono sempre stati vincenti nelle dispute, no? Pensiamo alle dispute del passato, alle dispute dei secoli, dei secoli passati. Rispetto al tema di Israele, questo non è vero. Questo non è assolutamente vero, non c'è una narrazione ebraica. La narrazione ebraica di solito, e questo è eclatante a mio avviso, soprattutto in Italia, soprattutto in Europa, viene in genere affidata agli scrittori e basta, dunque come se in fondo fosse lecita soltanto una narrazione emotiva e non razionale. E a mio avviso questo è un grande problema, è un grande limite, e quindi tengo anche a dire che proprio per questo motivo io poi sono andata avanti dopo questo libro, e infatti ho scritto un altro libro che uscirà il prossimo anno, che è interamente dedicato a Israele. Detto questo, quindi forse è possibile che ci sia questo tono apologetico, ma piuttosto la ricerca appunto di difendere alcuni argomenti, di farli valere. Accanto a questo, io quello che diceva prima, appunto, un'altra obiezione, quella della coerenza. Io vedete che c'è come sottotitolo del mio libro, cioè Paesaggi dell'etica ebraica. Io avrei voluto in realtà questo come titolo del libro. E paesaggi, io lo dico anche nella introduzione, è una parola che io ho ripreso da un filosofo che mi è molto caro, che è Wittgenstein. Quindi paesaggi non è qualcosa di casuale, cioè paesaggi perché io ho cercato in qualche modo di descrivere dei paesaggi, quindi non credo appunto di aver cercato la coerenza, al contrario, cioè penso sì di aver forse per deformazione professionale, dunque in quanto filosofa, tentato in qualche modo modo di essere sistematica senza riuscirci. Vi dico in poche parole che per me la sfida di questo libro era in particolare quella di disegnare appunto un'etica ebraica, vale a dire in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Israele, si parla molto di etica ebraica, no? Sono usciti molti libri sull'etica ebraica, molto meno in Italia. Quindi quello che mi interessava era porre la domanda dell'etica ebraica oggi e soprattutto dell'etica ebraica dopo la Shoah, dopo la fondazione dello Stato di Israele e naturalmente anche nell'attualità. Dunque provare ad affrontare alcuni temi che sono temi di grande attualità. Marco appunto ci ha tenuto questa lezione bellissima che va ben oltre le mie pagine e dunque ben oltre quello che io ho scritto su Mishpat e Tzedakah, ma per esempio quello che mi premeva era appunto riflettere sul concetto bellissimo di Tzedakah e anche sul fatto che la Tzedakah appunto sia così diversa, perché spesso viene tradotta con carità, e che sia invece così profondamente diversa dalla carità proprio perché è un obbligo. Ma soprattutto mi premeva anche, per esempio, e ho cercato di farlo nelle pagine dedicate per esempio a economia ed etica, anzi adesso se mi permettete volevo leggere anche un breve passo, ad esempio proprio che cosa ci dicono le fonti ebraiche sul debito. No? Voi sapete che oggi il debito è uno dei grandi problemi, è una delle grandi questioni, dibattute non solo dall'economia ma anche appunto dalla politica, anche dalla filosofia. Cosa ci dicono? No? Ci dicono che in fondo i debiti vanno azzerati. Ci dicono che diciamo che questa ciclicità è una ciclicità che va spezzata a un certo punto, che bisogna, come dire, ripartire da zero, che c'è un ritmo, che è un ritmo ebraico del 7. E questo per esempio mi interessava appunto farlo valere, così come mi interessava anche e faccio soltanto altri due esempi e poi mi fermo naturalmente la questione la grande questione del diritto romano e del diritto ebraico è una questione che mi interessa moltissimo e che secondo me su cui bisognerebbe lavorare e lavorare molto di più, però per citare soltanto altri due temi che mi interessavano, il secondo tema è il tema di Israele, che come vi dicevo prima ho ripreso in un nuovo libro che dovrebbe uscire appunto a gennaio del 2014, dicevo interamente dedicato a Israele, dove io ho cercato di affrontare la questione di Israele in un modo non che io definirei di politica pragmatica, ma proprio interrogando appunto le fonti, ripensando per esempio il rapporto con la terra e naturalmente riflettendo anche sul sionismo. E dunque questo ho cercato per esempio di farlo nel capitolo che è qui dedicato appunto al tema di Israele, che però è un capitolo che pone, come diceva appunto prima Stefano il Rivelatore, pone il problema del rapporto con lo straniero. Il rapporto con lo straniero è un rapporto importantissimo in cui, e io sono molto d'accordo con la tua interpretazione, interpretazione in cui si disegna già lì l'etica ebraica. E dunque, secondo me, il fatto, quello che avviene nel Novecento, nella filosofia del Novecento, la grande novità è proprio che dopo filosofi come per esempio Hermann Cohen, che pensano ancora all'universalismo in modo tradizionale, pensano che l'ebraismo sia un particolarismo che vada superato, c'è la grande novità di una filosofia invece che pensa che l'ebraismo abbia qualcosa di importantissimo da dire proprio all'Occidente, cioè l'Occidente ha bisogno dell'ebraismo. L'Occidente ha bisogno di ripensare il rapporto con l'altro, l'Occidente ha bisogno di ripensare il rapporto con lo straniero. E dunque io ho cercato anche di riflettere per esempio sul tema di Israele proprio da questo punto di vista. E per finire, naturalmente, alcuni capitoli sono dedicati, e non poteva non essere così, al tema dell'antisemitismo, al tema appunto fino ad arrivare alle forme diciamo attuali dell'antisemitismo, dunque del negazionismo. E io devo dire francamente che forse perché sono una marrana, per me la questione di riflettere sull'antisemitismo proprio in termini dell'accusa della menzogna è secondo me qualcosa effettivamente di importante. Cioè l'accusa, però io non credo che la menzogna sia tanto la menzogna del debole che si difende o la menzogna del potere. Per come l'ho vista io, diciamo, nella mia riflessione appunto sull'antisemitismo, tengo a dire che in questo libro io cito anche, ho deciso per esempio, non solo per fare questo libro ma anche per altri, di leggere per esempio Mein Kampf di Hitler. Ci sono dei libri che giustamente forse non sono stati messi da parte perché costituiscono il male, no? E io ho scelto di leggere appunto il capitolo che in Mein Kampf è dedicato agli ebrei. L'ho letto in tedesco, l'ho letto sotto sorveglianza, perché voi sapete che è un libro che è appunto vietato in Germania, dovrebbe essere vietato anche in Italia. La traduzione, la vecchia traduzione Compiani italiana è una traduzione molto edulcorata. Ebbene, in quelle pagine dove vengono riprese vecchie accuse, perché in realtà l'accusa della menzogna è un'accusa che fa anche per esempio Schopenhauer, che fanno perfino dei filosofi, che accusa è? È quella di spacciarsi per quello che non si è. L'ebreo è quello che maschera la propria identità. La menzogna riguarda in realtà l'identità, riguarda l'identità ebraica, cioè fa finta di essere italiano e non è italiano, fa finta di essere italiano parlando italiano, fa finta di essere tedesco parlando tedesco e non è tedesco. Esatto, chi l'ha detto? Esatto, cioè il problema, e allora quale diventa il problema? Il problema diventa un problema anzitutto gravissimo di identità, cioè dove c'è già la condanna all'annientamento, perché in realtà tu fai finta di essere quello che non sei, quindi tu in realtà non sei tu non sei tedesco, non sei italiano, eccetera, eccetera. Quindi nell'accusa della menzogna c'è già la condanna dell'annientamento, questa è la gravità. Ma poi c'è un tema politico che mi interessava molto e mi interessa, ed è il tema politico che più avanti nel tempo ha denunciato per esempio Hannah Arendt, che io cito qui, e c'è quello, chi è l'ebreo? L'ebreo è non solo quello che vive nella diaspora, ma è quello che è trasversale, che non fa parte della nazione, che è trasversale alla nazione, e dunque essendo trasversale alla nazione, naturalmente questo cosa comporta? Comporta quello che ha legami anche altrove, quindi c'è l'accusa del complotto, ma è anche quello che sta tra gli stati-nazione, è quello che con la sua presenza in un certo senso pregiudica, mette in discussione, mette in questione l'ordinamento del mondo negli stati-nazione, e dunque deve essere appunto eliminato quel problema, ma non deve essere eliminato attraverso la costituzione di uno Stato, di uno Judenstaat, di uno Stato degli ebrei, perché lo Stato degli ebrei, così termina il capitolo, è la grande, sarebbe la grande minaccia del mondo. Perché sarebbe la grande minaccia del mondo? Perché non sarebbe uno Stato-nazione come gli altri. E qui naturalmente poi finisce la questione. Quello che a me interessa, riconducendo il tutto, come potete immaginare, all'attualità, è la grande domanda su Israele come Stato-nazione, sulla questione dell'identità israeliana e dunque sul popolo ebraico, sui meriti del sionismo, grandi meriti del sionismo politico, che sono stati quelli, i meriti di Herzl, di aver colto l'importanza dello Stato e della cittadinanza, e quindi l'importanza di far entrare appunto gli ebrei nella modernità, però anche in un certo senso il grande limite dello Stato, che io sono convinta non è un concetto che fa parte della tradizione ebraica. Quindi quando io parlo dell'oltre dello Stato, parlo non soltanto del popolo ebraico che rimane e che noi sappiamo che è rimasto, ma parlo di un oltre che è un compito di Israele nella globalizzazione e nel mondo globalizzato. Quindi per quanto mi riguarda, Israele paradossalmente di solito viene inteso come il luogo della crisi del mondo, invece secondo me è il luogo di una chance, cioè della possibilità di un nuovo ordinamento del mondo. Quindi l'oltre è un oltre etico di cui la politica ha bisogno. Questo è diciamo la mia posizione. Su tanti altri argomenti, e chiudo, forse scriverei in modo diverso la parte che ho dedicato alle donne. Io sono convinta, qui non voglio rubarvi tempo, che i concetti di uguaglianza e differenza certamente devono andare insieme, però è vero anche che soprattutto purtroppo in Italia, e questo discorso può essere un discorso davvero molto ampio, si è puntato molto sull'uguaglianza e invece è stata data troppo poca importanza alla differenza e anche alla riflessione delle donne sulla differenza. Però qui chiudo, perché appunto vediamo se ci sono altri contributi. Ti ringrazio.
Grazie mille a questi tantissimi interventi, qui abbiamo alcune copie del libro di la discesa, di potesse anche e ricordo a tutti che lunedì prossimo 10 giugno ci sarà serata conclusiva di Cesce nei giardini della scuola, in seguito con le Haim e con anche a Bambib. Poi ci sarà un dibattito dal tema quale cultura dobbiamo trasmettere agli altri con la partecipazione di Italia e con la riduzione di piazze e di